2024 di Enrico Pagliarini.
Questa è la puntata del 20 aprile 2013, benvenuti, bentornati a 2024, oggi c'è Valeria Bernardi che si occupa della parte tecnica, io sono Enrico Pagliarini, potete contattarci in vari modi a partire dal nostro numero verde 800240024, oppure gli sms, oppure Twitter, oppure la nostra pagina Facebook che vi ricorderò anche nel corso della nostra puntata. Oggi parleremo di radio digitale, è un argomento che naturalmente a noi sta particolarmente a cuore. Parliamo molto di digitale terrestre, dando per scontato che il digitale terrestre è quello della TV. Esiste invece un digitale terrestre anche radiofonico, quindi la radio digitale terrestre esiste da poco, in effetti, quindi esistono trasmissioni commerciali che i nostri ascoltatori possono sintonizzare con appositi ricevitori. Ne parleremo nella seconda parte, dopo il GR delle 16, ma questo è un bel argomento che ci piace molto. Vi dico che l'11 e il 12 giugno, l'ho letto questa settimana, è stato annunciato a Detroit il Driverless Car Summit. Allora, driverless, quindi senza pilota, auto senza pilota, il che segnala il crescente interesse dell'industria dell'automobile per le auto senza pilota, le automobili automatiche, di cui si parla da molto. Ci sono sperimentazioni in tutto il mondo, anche noi italiani abbiamo fatto sperimentazioni, siamo piuttosto bravi, ne abbiamo parlato, ricorderete, con il professor Broggi a 2024. Allora, stiamo parlando di uno scenario che molti vedono come realizzato attorno al 2020-2022, comunque insomma all'inizio del prossimo decennio. Ci sono molti punti che andranno sviluppati, quello tecnologico prima di tutto, ma anche quello legislativo, quello regolamentare. In effetti, se ci pensate, molte leggi continuano ad esistere o essere pensate su un mondo che non tiene conto o non riesce a comprendere i cambiamenti tecnologici. Questo non vale solo per il mondo delle automobili automatiche, che sono ancora di là da venire, ma riguarda ad esempio internet. Ci sono concetti che proprio non funzionano più nel mondo digitale e che andrebbero ripensati. Adesso parliamo di sicurezza informatica, questo è un argomento che stiamo toccando in varie puntate perché ci sono aspetti molto interessanti, molto importanti, a partire dallo spionaggio industriale digitale. Allora, questa settimana Symantec ha presentato il tradizionale Internet Threat Report, quindi il rapporto sulle minacce che girano su internet. Non parliamo solo di virus, parliamo di minacce di vario genere, sempre più spesso azioni di cybercriminali, di criminali digitali informatici. Allora, iniziamo proprio da questo punto. Ne abbiamo parlato con Marco Bavazzano, che è uno degli specialisti di Symantec e si occupa delle strategie di sicurezza nell'area del Mediterraneo. Quanto sono aumentati e che cosa sono soprattutto i cosiddetti attacchi mirati?
Abbiamo registrato un aumento a due cifre, quindi stiamo parlando del 42% rispetto all'anno precedente, e fa seguito a un aumento a tre cifre del 2012 sopra il 2011. Quindi abbiamo una crescita significativa, cioè di quelli che sono attacchi indirizzati verso target precisi. Cioè il cybercriminale si pone l'obiettivo di andare a colpire laddove può ricavare il massimo guadagno. E se andiamo a vedere dove sono indirizzati per settore questi attacchi, vediamo che in quest'anno, in cima alla graduatoria, abbiamo il settore manifatturiero, e questo lascia comprendere il fatto che sostanzialmente l'attacco mirato è mosso da ragioni soprattutto di spionaggio, perché la manifatturiera è molto spesso un elemento della supply chain anche di aziende più grandi che erogano servizi e comunque producono prodotti, eccetera.
Solo spionaggio industriale?
Non solo spionaggio industriale, ci sono anche molti esempi a livello mondiale anche di sabotaggi, quindi l'attacco mirato può essere anche condotto per sabotare un concorrente o per sabotare quella che è magari un ente governativo, eccetera. Quindi è molto utilizzato anche nel contesto cosiddetto appunto degli attacchi governativi, no? Degli attacchi tra paesi.
Di questo che sta accadendo, che voi diciamo descrivete, poi le aziende quanto si accorgono?
Questa è una bella domanda, no? Perché diciamo, l'essenza proprio di fare la security all'interno dell'azienda è quello di avere un sistema, diciamo framework, si usa in genere questa parola, di security governance che sia capace di essere adattativo rispetto ai cambiamenti di contesto, di scenari, di abitudini degli utenti e di tecnologie, eccetera. Quindi l'azienda come prima cosa dovrebbe essere molto consapevole di quelli che sono i cambiamenti nelle minacce e i rischi che arrivano dall'evoluzione tecnologica. Oggi in realtà diciamo la capacità adattativa di un sistema di governance delle aziende è davvero molto limitata, no? Per fare un esempio su tutti, noi abbiamo fatto un cambio tecnologico importante ormai 14-15 mesi fa, in cui siamo passati a, quindi a rendere disponibili ai nostri clienti un antivirus che tradizionalmente era basato su signature, quindi riconoscimento dei malware su base firma e motori euristici, a un antivirus invece molto evoluto che integra questi aspetti tradizionali anche con delle valutazioni su base reputazionale. Quindi file poco conosciuti, poco diffusi su internet ci accendono una spia d'allarme e ci danno le informazioni utili per bloccarli perché rappresentano delle minacce. Ecco, nonostante diciamo, la nostra comunicazione in tal senso sia indirizzata alle aziende per dire c'è stata un'evoluzione tecnologica delle contromisure che fa seguito a un'evoluzione delle minacce, quindi tu devi adeguarti per essere quindi all'allerta di quelli che sono gli attacchi mirati, noi abbiamo difficoltà a fare questa evoluzione alle aziende, che pure senza costi, quindi è proprio quindi l'incapacità di avere la mancanza di un sistema adattativo all'interno dell'azienda stessa.
Rimanendo nel settore manifatturiero, che è quello che voi avete evidenziato essere quello più sotto attacco, diciamo un quarto degli attacchi sono rivolti a chi produce, quindi possiamo fare un esempio alla metalmeccanica, altri prodotti in Italia. Questo significa che molte aziende sono magari sotto attacco e da molto tempo non se ne accorgono, quindi c'è un furto di progetti, furto di tante cose che è in atto da tempo?
Credo che purtroppo la situazione sia esattamente quella che hai rappresentato, perché sostanzialmente gli cosiddetti attacchi mirati, quindi fanno utilizzo di quelli che in gergo chiamiamo APT, Advanced Persistent Threat. Noi cominciamo ad avere una lista abbastanza significativa di Advanced Persistent Threat rilevati qui e là nel mondo, e diciamo la rilevazione è avvenuta, questo a fronte delle analisi effettuate, anche in seguito a 2-3 anni o anche più di permanenza all'interno delle infrastrutture del cliente, no? Quindi il rischio effettivamente che questi attacchi, diciamo queste minacce, quindi siano veicolate all'interno di un'infrastruttura, no, e permangano undetected, quindi non rilevate per un periodo significativamente lungo, è assolutamente alto. Questo è l'obiettivo di questi attacchi mirati, cioè fare un'attività cosiddetta di infiltration, quindi entrare all'interno dell'azienda senza essere rilevati, rimanere quindi undetected, quindi non rilevati per un periodo significativamente lungo e anche in modo silente, cioè quindi a questo punto nascondersi tra virgolette, fare una cattura dei dati che poi possono essere di interesse, poi il malware è progettato per rubare alcuni dati e altri no, sulla base di specifiche caratteristiche, e poi a questo punto fare un'attività di exfiltration, cioè quindi di trasmissione su internet verso appunto la sorgente dell'attaccante, verso la destinazione dell'attaccante, dei dati di interesse. E magari tutte queste fasi dell'attacco, no, le quattro fasi che ho rappresentato, possono avere una durata anche appunto di anni.
Stiamo parlando di criminalità, giusto?
Assolutamente.
Chi fa questo sono dei
Anche non solo, no? Perché c'è poi anche il fronte governativo, no? Cioè, stiamo vedendo, diciamo, si dice che non ci sarà più nel futuro un conflitto senza un cyber conflitto. Cioè, credo che questa affermazione sia abbastanza veritiera, no?
Però diciamo, se guardiamo al manifatturiero, probabilmente sono criminali digitali che operano per conto di altre aziende che rubano dati, giusto?
Anche se il manufatturiero molto spesso è anche a servizio dell'industria della difesa governativa. Quindi
ecco, rimanendo in questo ambito, quanto è probabile che possa accadere una cosa del genere? Perché diciamo che se noi domandiamo anche all'uomo della strada quanto è probabile che tu domattina tamponi un altro in automobile, beh, insomma, uno più o meno quattro conti li può fare. Ecco, in questo caso, dal vostro punto di vista?
La probabilità che ciò avvenga sta aumentando in misura proporzionale a quella che è l'aumento della dimensione, dell'importanza dell'informazione digitale all'interno delle aziende. Cioè, oggi noi abbiamo misurato che il 40% dell'informazione dell'azienda rispetto al valore totale dell'azienda è pari al 40%. Quindi è un valore molto significativo. Questo vuol dire che all'interno di tutti i processi di business, i processi interni dell'azienda, l'informazione è prevalentemente digitale, no? E quindi diciamo dire che è molto legata al business, cioè il mantenimento, la protezione di questa informazione è molto spesso anche strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi aziendali. E quindi ha valore per l'azienda, ma ha valore anche per l'attaccante, no? In maniera diretta o indiretta, perché c'è un terzo competitor che ne potrebbe usufruire. Quindi la probabilità di questo tipo di situazione sta aumentando significativamente.
Eh sì, nelle aziende la situazione è piuttosto drammatica a livello mondiale, naturalmente anche per quanto riguarda l'Italia, ma i problemi che riguardano la sicurezza informatica sono sia sul lato azienda ma anche sul lato di casa nostra, quindi come consumatori finali. Pensate che il CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, dice, sulla base di una ricerca che è stata fatta recentemente, qualche mese fa, che solo il 2% degli italiani, attenzione, non ci siamo dimenticati uno zero, il 2% degli italiani dichiara di non avere, di avere piena consapevolezza dei rischi informatici e di prendere contromisure adeguate. Quindi solo il 2% degli italiani dice: sì, so cosa sta succedendo e prendo contromisure. Allora, che cosa possiamo dire sulla situazione della sicurezza informatica italiana? Sentiamo ancora Bavazzano.
Diciamo che qualche primato ce lo siamo saputi guadagnare, no? Perché una delle statistiche che abbiamo appunto rappresentato nel nostro report è per l'appunto il fatto che come Italia siamo il quarto paese al mondo in termini di botnet. Cosa vuol dire? Vuol dire che appunto siamo al quarto paese al mondo in termini di numeri di PC infetti, no? Quindi rispetto al numero complessivo rilevati nel mondo. Quindi vuol dire,
questo però non vuol dire che il crimine sia residente in Italia, questo, necessariamente.
No, questo non, assolutamente sì, non vuol dire questo. Vuol dire però che diciamo non prestiamo adeguata attenzione a quelle che sono le misure di protezione. Ora, diciamo che dove vengono poi realizzate le minacce? Questo diciamo secondo me ormai la community diciamo è globale, no? Per cui non esiste una localizzazione precisa. Alle community degli hacker possono aderire persone che hanno le competenze necessarie ovunque esse siano.
A proposito di minacce e a proposito delle modalità, da anni raccontiamo un sacco di cose sui modi con cui vengono messi a segno questi attacchi. Ne avete individuati dei nuovi o particolarmente interessanti perché sono cresciuti negli ultimi tempi?
Sì, quest'anno diciamo la modalità di attacco che sta crescendo in maniera significativa è quella cosiddetta del watering hole attack, quindi è un termine che viene utilizzato come analogia a quello che è l'attacco diciamo all'oasi nel deserto, no? Così come i predoni del deserto si fermavano presso le oasi per attaccare poi le persone di loro interesse, perché comunque all'oasi si sarebbero recate per rifornirsi di acqua, allo stesso modo oggi abbiamo gli attaccanti che attendono il loro obiettivo diciamo, quando lo stesso effettua una navigazione su un sito web di probabile interesse. Quindi quell'oggetto diretto dell'attacco è proprio un sito web che può essere di interesse della vittima. Quindi io decido che il mio target potenziale è un'azienda che magari fa utilizzo di certi servizi di prenotazione viaggi piuttosto che di certi social, ma quelli tradizionali eccetera, e quindi io vado tentare di fare proprio un'infiltrazione su questi siti destinazione, in maniera tale che poi quando il mio vero obiettivo naviga lì sopra può essere infettato, no? Ed è per questo motivo che l'anno scorso abbiamo visto anche attacchi condotti verso Facebook, Twitter, LinkedIn, eccetera, quindi, perché sicuramente questi sono social che attraggono una comunità molto vasta.
E in questo caso io mi posso proteggere o sono questi siti che devono essere protetti? Facebook, eccetera, eccetera.
Beh, l'uno e l'altro, no? Perché diciamo, certamente diciamo, abbiamo rilevato un'altissima percentuale di siti web oltre, non protetti, cioè quindi che hanno vulnerabilità non patchate, quindi stiamo parlando di siti legittimi, ma d'altra parte diciamo, se poi diciamo, io sto adottando un sistema di protezione, allora, a meno che non vengano sfruttate delle cosiddette zero day vulnerability, eccetera, io tipicamente sono comunque protetto nella navigazione anche verso un sito infetto. Quindi dipende poi quanto è stato bravo l'attaccante anche a realizzare un attacco, no, che sfrutta o meno quelle che sono delle vulnerabilità nascoste.
Mi è piaciuta particolarmente lo spear phishing. Che cos'è?
Lo spear phishing è una cosa che in certi versi conosciamo bene tutti, nel senso che parte, o meglio parte da qualcosa che conosciamo bene tutti, che è il phishing tradizionale, no? A tutti noi credo sarà capitato di ricevere mail dalla nostra banca o comunque da una banca che
finge di essere la nostra banca.
Essere la nostra banca, eccetera, e molto spesso sono addirittura con un italiano scadente, no? Ci invitano a collegarci al sito per cambiare le nostre credenziali, eccetera, eccetera. Ecco, quella ormai credo abbiamo imparato quasi tutti a diffidare ovviamente da questa situazione.
Il quasi tutti lo sottolineerei, sì. Perché purtroppo non è
che... Esatto, sì, infatti ho usato quasi non a caso, perché purtroppo rimane comunque una tecnica molto utilizzata, perché diciamo nel mucchio, cioè si spara sul phishing, si spara su volumi enormi e diciamo per pescare comunque sempre qualcosa, non a caso il termine phishing sta proprio a indicare la pesca. E lo spear phishing è un attacco molto più mirato, cioè nel senso che nella progettazione della mail in questo caso viene utilizzato anche a monte un'attività di social engineering molto accurata, per cui io la mail la scrivo in realtà con molta cura, la indirizzo all'interno della società alla persona giusta, quella che è veramente di mio interesse, richiamando quelli dei temi che sono di interesse della persona che la riceve, quindi è assolutamente molto credibile. È successo proprio qualche giorno fa, appunto, che in Francia siamo stati contattati da alcuni clienti per supportarli in un'attività di questo tipo, dove la peculiarità rispetto, diciamo, all'osservazione che avevamo condotto in precedenza è che addirittura l'attaccante dei cybercriminali aveva telefonato alla personal assistant dell'amministratore delegato della banca per invitarla ad aprire una mail che aveva ricevuto, sottolineando l'importanza e l'urgenza di aprire quella mail che aveva dei contenuti che dovevano arrivare all'attenzione dell'amministratore delegato. Ecco, quindi questa è ulteriore enfasi a quello che dicevo prima in termini di attività di social engineering collegato al phishing.
Questo è 2024, stiamo parlando di sicurezza informatica, tra poco ci occupiamo anche di sistemi operativi, che è un argomento che interessa a molti che magari ci scrivono e ci sollecitano dicendo: ma parlate anche della sicurezza dei sistemi operativi. A tra poco.
2024.
Stiamo parlando di sicurezza informatica con Marco Bavazzano di Symantec. È uscito in settimana il rapporto sulle minacce digitali online su internet di Symantec, e quindi partiamo anche da alcune considerazioni che sono contenute in questo rapporto. Parliamo di sistemi operativi, un argomento delicato, molti dei nostri ascoltatori ce lo chiedono, ci sono anche molti tifosi, allora sentiamo Bavazzano proprio su questo punto.
Partendo dal mondo desktop, non può mancare un'osservazione sul Mac, no? Che è tradizionalmente proprio una di quelle famiglie per le quali non mancano i fan, i tifosi a cui facevi riferimento tu, o meglio quelli che dicono: beh, ma io su questo ambiente non posso correre rischi. Non è così, stiamo vedendo una crescita significativa delle famiglie di malware per il Mac, quindi anche quest'anno ne abbiamo registrati, quindi nel corso del 2012 ne abbiamo registrate 10, ma quello che è importante è che diciamo, sebbene le minacce che abbiamo identificato sui Mac nella maggior parte dei casi non sono minacce che sono state progettate appositamente per colpire un Mac, ma quindi alla fine risiedono sul Mac semplicemente a seguito di un'attività di navigazione o scarico contenuti, eccetera. Quelle poche minacce sono risultate essere davvero molto impattanti. L'anno scorso abbiamo assistito, diciamo, alla scoperta di una botnet per Mac denominata Flashback, che ha colpito addirittura 600.000 macchine. Quindi impatto molto significativo, pur se il numero di malware è ancora molto limitato.
Sì, diciamo, anche se è facilmente immaginabile, quando diciamo 10 minacce intendiamo 10 tipologie di minacce che possono attaccare migliaia o milioni di computer.
Sì, infatti parlavo di famiglie proprio a riguardo. Sì.
In ogni caso, nella classifica al primo posto c'è Windows?
C'è sempre Windows, rimane Windows, visto che la diffusione delle macchine Windows è ancora di gran lunga superiore rispetto a quella degli altri sistemi.
Visto che ci stiamo spostando sempre più verso il mondo mobile, in questo caso i sistemi operativi principali sono iOS per Apple e Android di Google. Che analisi avete fatto?
Beh, qui abbiamo mostrato dei dati abbastanza interessanti, perché da una parte abbiamo fatto vedere come il numero delle vulnerabilità appunto sia significativamente diverso a seconda della piattaforma, e risulta iOS il sistema di riferimento con il numero di vulnerabilità maggiore. Stiamo parlando di un 387 contro le 13 identificate nel mondo Android e BlackBerry. Però d'altra parte, che cosa succede? Questa è invece la cosa interessante da far osservare, che di fronte ha un numero di vulnerabilità così nettamente, diciamo, a sfavore di Apple, e qui possiamo fare anche delle considerazioni sui motivi di questo numero, abbiamo però in realtà una situazione in termini di rilevazione di malware completamente rovesciata, cioè i malware poi identificati sono risultati di gran lunga limitati sulla piattaforma iOS, solo uno, rispetto alla piattaforma Android dove abbiamo oltre 100. Questo vuol dire che poi, nonostante il numero di vulnerabilità, intrinsecamente la piattaforma iOS risulta essere meno appetibile da parte degli attaccanti, che trovano per una serie di motivi molto più conveniente quindi produrre malware per Android, nonostante il numero di vulnerabilità riconosciute sia molto più ridotto.
Sì. Traducendo, possiamo dire che se io uso un sistema Apple con iOS sono più tranquillo e più sicuro.
Oggi così. Questa cosa potrebbe cambiare nel prossimo futuro, ma i dati ci dicono questo.
Però spieghiamo il perché. Per quale motivo, a vostro avviso, ci sono più vulnerabilità in iOS?
Ma il motivo principale potrebbe essere anche riconducibile all'attività di ricerca che viene effettuata sulle varie piattaforme, per cui Apple iOS è oggetto anche di attività di analisi del codice, anche perché c'è un forte interesse a fare il cosiddetto hijacking della piattaforma, no? Quindi c'è molto interesse nel aprire la piattaforma per rendere possibile lo scaricamento di applicazioni anche da marketplace non ufficiali, no? Oltre a quello Apple Store. Quindi un'attività più intensa sulla piattaforma Apple potrebbe giustificare il maggior numero di vulnerabilità che è identificato. Ma poi, diciamo, un altro motivo qual è di riflesso? È che in realtà il meccanismo di diffusione dei malware sulle piattaforme Android si basa poco anche sul malware, sulle vulnerabilità, ma si basa molto sul meccanismo di distribuzione delle app. Per cui gli attaccanti, per diffondere un malware su Android, utilizzano appunto marketplace ufficiali e non ufficiali, no? Perché, come sapete, su Android c'è l'apertura rispetto a più mercati a differenza di Apple, dove il marketplace ufficiale è unico, e quindi viene inserito su questi marketplace magari un'app che in apparenza è di utilità, ma all'interno invece contiene proprio un codice malevole. Quindi sfrutto più questo meccanismo rispetto a quello delle vulnerabilità.
Bene, tutto questo discorso per ribadire una cosa che tutti gli esperti di sicurezza confermano, cioè che iOS, attualmente l'ecosistema iOS, è più sicuro rispetto all'ecosistema Android. Parleremo poi in futuro anche di possibili soluzioni, perché effettivamente oggi pochi utilizzano l'antivirus per il proprio smartphone, il proprio tablet, mentre invece almeno per quanto riguarda il mondo Android questa è una precauzione che andrebbe presa. Allora, tra poco parliamo di Wi-Fi negli alberghi italiani e non siamo messi benissimo, e parleremo anche di radio digitale in Italia. Esistono trasmissioni in tecnologia DAB Plus da poche settimane, quindi ne parleremo, vi spiegheremo tutto. Ci risentiamo dopo le notizie di GR24.
2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024.
La seconda parte di 2024, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, tra poco sentiremo anche i nostri ascoltatori sui prossimi due argomenti, 800240024, parleremo tra poco di Wi-Fi negli alberghi italiani e soprattutto di un argomento che ci sta particolarmente a cuore, ovvero la radio digitale in tecnologia DAB, ne parleremo tra poco. Adesso rispondo ad alcuni ascoltatori, e aspettavo questa sollecitazione, ascoltatori che dicono: ma perché non avete parlato di Linux? Il motivo è molto semplice, perché purtroppo, e lo sottolineo purtroppo perché sono un fan di Linux, nel mondo consumer Linux non esiste di fatto, non esistono praticamente prodotti che vengono venduti con Linux come sistema operativo a bordo, e quindi di fatto le quote di mercato sono trascurabili, di fatto non esiste sul mercato. C'è qualche consumatore che installa su una macchina dove magari prima c'era un altro sistema operativo, Ubuntu, che è un ottimo sistema operativo anche molto semplice da utilizzare, ma quante sono le persone che vanno a casa, si installano il sistema operativo, insomma purtroppo una quota molto molto piccola. Quindi sicuramente questo è un sistema operativo molto molto sicuro, ma anche perché è poco diffuso. Altro capitolo e altro tema è Linux nelle aziende, ma qui la facciamo un po' troppo complicata e apriamo uno scenario completamente diverso, quindi purtroppo la situazione è questa. Allora, adesso parliamo di Wi-Fi negli alberghi, perché quante volte vi siete trovati in un hotel e avreste voluto avere una connessione ad internet, una connessione possibilmente gratuita e che funzioni, che sia performante. Allora, purtroppo non sempre è disponibile, anche se per molti consumatori la connettività è diventata una necessità, così come lo è il bagno, il letto, la corrente elettrica. Avevo letto uno studio qualche tempo fa che diceva addirittura che alcuni avrebbero rinunciato al bagno in camera pur di avere una buona connessione Wi-Fi. Vabbè, senza esagerare, partiamo da una ricerca che è stata fatta da HRS, che è un portale di prenotazioni alberghiere. Ha fatto una ricerca proprio sul Wi-Fi in hotel e l'Italia non ne esce proprio benissimo, anzi direi piuttosto male. Saluto Flavio Ghiringhelli, che è amministratore delegato di HRS in Italia. Ghiringhelli, benvenuto a 2024.
Grazie mille, buongiorno anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
Le faccio dire due cose su HRS. Voi siete un portale per prenotare hotel in tutta Europa o addirittura in tutto il mondo?
Corretto, noi siamo il portale hotel leader in Europa per i viaggi d'affari e abbiamo circa 12 milioni di visite al mese di visitatori che hanno necessità di prenotare, il nostro database di 250.000 alberghi in tutto il mondo.
Avete fatto questa analisi basandovi sui dati che avete a disposizione sul vostro portale o addirittura facendo domande agli alberghi che sono iscritti al vostro network?
Beh, diciamo che la nostra azione si compone di due attività principali. La prima è quella di raccogliere tutti i dati dai viaggiatori d'affari che naturalmente sono i nostri consumatori, e quindi cercando di capire attraverso di loro quali sono le necessità che hanno quando viaggiano, sia per vacanze che per viaggi d'affari. Dall'altra parte abbiamo chiesto poi agli hotel di avere indicazioni di quali sono servizi e strutture che mettono a disposizione dei nostri viaggiatori per poterlo poi mostrare nel nostro portale di prenotazione.
Lei sarà, immagino, d'accordo con me che oramai una rete Wi-Fi, un collegamento a internet in generale, chiaramente è più facile e più semplice mettere un Wi-Fi a disposizione all'interno di una struttura come un albergo. Uno potrebbe pensare anche al cavo di rete, però senza esagerare, diciamo, la disponibilità di una rete Wi-Fi per collegarsi ad internet performante, quindi che funzioni, che abbia una banda sufficiente e soprattutto gratuita, poi magari sul gratuito discutiamo, lei sarà d'accordo con me che oramai necessaria, così come lo è il rubinetto per l'acqua, la doccia, il bagno in generale, cioè fa parte della dotazione, dovrebbe far parte.
Assolutamente, sono d'accordo con lei. Le dico, guardi, attraverso la lettura dei dati che abbiamo raccolto dai nostri viaggiatori, abbiamo analizzato e verificato che tra i principali servizi richiesti vi è proprio il Wi-Fi, che è oggi diventata una necessità primaria per tutti, non solo per chi viaggia per affari, naturalmente, che può essere poi avvantaggiato nel poter utilizzare l'albergo anche come un piccolo ufficio, ma anche per chi viaggia per vacanze, perché oggi, diciamo, la tecnologia internet ci permette di avere a disposizione una serie di applicazioni che ci permettono di chiamare, di chattare, esatto, di fare qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno.
A questo punto le chiedo di raccontarci quello che emerge dalla vostra ricerca. Voi avete fatto una ricerca per valutare quanto è disponibile all'interno di un paese, mediamente negli hotel di quel paese, il wifi e quanti sono questi wifi gratuiti negli alberghi. Ci dica subito l'Italia come ne esce?
Allora, purtroppo l'Italia ne esce come fanalino di coda e questo, diciamo, che è dovuto a varie ragioni. La prima, sicuramente più importante, è riguarda l'arretratezza dell'adeguamento tecnologico da parte delle strutture alberghiere e probabilmente a causa dei costi che naturalmente bisogna investire per potersi adeguare. È necessario ricordare agli ascoltatori che in Italia vi sono circa 34.000 alberghi e il numero medio di camere per esercizio è di circa 30, quindi è evidente che siamo davanti a una composizione prettamente di piccola e media impresa che fa fatica a fare grossi investimenti e quindi non riesce a far fronte alle esigenze che poi vengono richieste dai viaggiatori. Poi come secondo punto importante da considerare, le normative restrittive sul wifi imposte dalle norme antiterrorismo fino a qualche mese fa, per sì, cui adesso finalmente sì, sono state abrogate e quindi questo dovrebbe permettere uno sviluppo maggiore. E poi abbiamo la necessità da parte degli alberghi di recuperare dei margini di guadagno che prima in albergo erano diversi. Prima in albergo avevamo il telefono con una linea tradizionale, il minibar, la televisione a pagamento e una serie di servizi naturalmente che erano poi a pagamento. Oggi con internet tutto ciò viene meno, abbiamo gli smartphone che si collegano direttamente per fare chiamate gratuite, abbiamo la TV che si può vedere attraverso il tablet, quindi di conseguenza diciamo che l'accesso a internet è di fatto oggi per gli albergatori una delle poche fonti di guadagno extra che gli albergatori hanno ancora.
Quindi lei dice, di applicare. Quindi lei dice laddove viene messo a disposizione, viene fatto pagare perché si tenta di guadagnare qualche soldo da lì.
Sì, anche se poi io sono completamente d'accordo con lei che oggi il wifi è diventato una necessità primaria e il fatto di poter avere a disposizione un servizio gratuito permette anche agli albergatori di avere più richieste di prenotazioni, perché sì, oggi secondo me il consumatore, il viaggiatore è molto attento a questo e valuta nella propria scelta proprio la presenza di wifi gratuito.
Sì, sembra esatto un aspetto secondario. Invece secondo me per buona parte dei consumatori che ormai sono abituati a usare smartphone e tablet il wifi a disposizione è gratuito, dovrebbe essere una delle caratteristiche che viene messa tra le dotazioni dell'hotel, sia perché a volte in alcuni hotel magari la connessione di telefonia mobile, quella che uno usa con lo smartphone, con il tablet, non è molto performante, ma anche perché così uno non scarica il proprio monte traffico mensile. Lei è stato anche fin troppo buono con gli albergatori, perché io dico che oramai il costo per adeguare l'infrastruttura tecnologica dovrebbe essere visto come un investimento, tra l'altro un investimento per mettere il wifi a disposizione nemmeno troppo elevato, poi naturalmente dipende anche da come è fatto l'albergo, quanto grande è l'albergo, E devo dire anche che sì, è vero che fino a qualche tempo fa c'erano dei vincoli perché i clienti dovevano essere registrati, ma devo anche dire che in un albergo già vieni registrato perché la carta di credito, la carta di identità ti viene richiesta, e quindi insomma, mi sembra che sia proprio un problema di arretratezza culturale, di mancanza di comprensione che questo è un fattore differenziante o comunque oramai è una necessità che deve essere tenuta in considerazione per adeguarsi al resto del mondo. Dunque, lei ci diceva che siamo fanalino di coda, siamo su 20, che voi, su 20 paesi che voi avete contato, siamo 19esimo, dopo c'è solo il Portogallo. Il 53% degli hotel in Italia che voi avete nel network ha il wifi o gratuito o a pagamento, o è gratuito in questo caso?
No, questo è gratuito.
53%.
Sì.
Considerate, cari ascoltatori, che la Turchia, che molti credono sia ancora un paese arretrato, invece è un paese che fra poco ci supera in molte cose e per alcune cose ci ha già superato, ha l'84% degli hotel con wifi gratuito, la Svezia l'82%, la Polonia l'80%, l'Olanda al 77%, poi c'è la Norvegia, il Belgio. Giusto per guardare i nostri vicini più prossimi, che sono la Francia al 57% e la Germania al 66%. Insomma, diciamo che gli unici che ci possono far consolare un pochettino sono i francesi, che hanno il 57%, non tanto più di noi, insomma. Senta, lei ci diceva prima che noi abbiamo 34.000 strutture alberghiere, siamo il primo paese per infrastrutture alberghiere, giusto?
Sì, assolutamente, questo è incredibile perché possiamo assolutamente dire che con questo numero, sia il numero di strutture alberghiere che il numero di camere e il numero di posti letto che mettiamo a disposizione, in Europa noi siamo la nazione più importante. Quindi significa che se volessimo fare un paragone con gli Stati Uniti, noi potremmo considerare l'Italia come la Florida, e quindi immaginare che veramente se riuscissimo a essere molto più organizzati, strutturati, facendo degli investimenti, potremmo veramente essere uno dei paesi che dal punto di vista turistico potrebbe essere più florido in assoluto.
Sì, la Florida dell'Europa mi sembra una ottima immagine. Ci fermiamo per un minuto, notizie che arrivano da strade e autostrade, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci risentiamo tra poco.
2024.
Stiamo parlando di wifi negli alberghi, abbiamo sentito questa classifica che è stata fatta da HRS, che è un sito di prenotazioni, è con noi Flavio Ghiringhelli, che è amministratore delegato di HRS in Italia. Allora, abbiamo detto che solo nel 53% delle strutture italiane c'è il wifi gratuito, ma a proposito di tecnologia e di comprensione di quanto la tecnologia può essere uno strumento per fare meglio e rendere più efficienti business tradizionali in generale, ma in questo caso stiamo parlando di alberghi, Ghiringhelli, quanti dei 34.000 hotel in Italia usano piattaforme web per accettare prenotazioni?
Allora, diciamo che di questi 34.000 alberghi oggi possiamo fare una distinzione dove abbiamo circa 2.500 strutture che possono essere considerate di catene alberghiere, sia italiane che internazionali, e che hanno quindi una capacità di essere distribuiti su tutte le piattaforme di prenotazione. Quando parlo di tutte le piattaforme di prenotazione intendo sia le piattaforme internet come la nostra ad esempio e le piattaforme delle agenzie di viaggio, che sono le piattaforme GDS, Global Distribution Systems, che hanno naturalmente dei costi di distribuzione molto importanti. Di questi 2.500 abbiamo detto hanno la capacità di essere sul mercato e quindi distribuiti su queste piattaforme tecnologiche. Gli altri in Italia in particolare abbiamo dei grossi problemi proprio di investimento, perché non solo abbiamo dei problemi legati al fatto che in Italia purtroppo non in tutta Italia è ancora possibile avere la connessione internet, ma abbiamo anche dei problemi di investimento tecnologico in strumenti gestionali che ci permettono di lavorare poi con le piattaforme di distribuzione e prenotazione alberghiera.
Certo, perché bisogna avere proprio una propria infrastruttura, diciamo, un proprio gestionale all'interno dell'albergo. Io direi, mi sembrerebbe normale che una struttura anche piccola abbia oramai un piccolo gestionale software, però capisco. Quindi esagerando, diciamo che circa un 10% degli alberghi italiani utilizza i sistemi internet di prenotazione?
No, direi che
un po' di più.
Possiamo arrivare a dire che almeno il 30% degli albergatori italiani è strutturato in maniera tale da poter utilizzare le piattaforme tecnologiche. Certo che è un gran peccato, perché solo il 30% significa che quindi siamo intorno agli 8-10 mila alberghi che sono in grado di distribuirsi sul mondo. Quindi è pazzesco.
Eh sì. Gringhelli, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
È stato un piacere, la ringrazio.
Questo è 2024, sono le 16:22 minuti. Tra poco parliamo della radio digitale DAB in Italia. Prima però vorrei sentire proprio su questo tema, su questo argomento, Marino che ci telefona da Ascoli Piceno. Marino, benvenuto a 2024, buongiorno.
Grazie, buongiorno. Un'informazione. Io ho un agriturismo e fornisco anche il servizio di connessione wifi ai miei ospiti, però mi sono chiesto ultimamente se io ho una certa responsabilità nel fornire questo punto di accesso su quello che i miei ospiti fanno quando sono connessi.
Sì, questa è una connessione wifi che lei fornisce. Beh, intanto complimenti, perché come dicevo prima, così come lei dà un letto con tutti gli accessori, una stanza dove c'è il bagno e l'acqua e l'elettricità, così ci deve essere il wifi. Lo ha fatto lei l'infrastruttura o si è rivolta a una società?
No, l'ho fatta io.
L'ha fatta lei, perché sennò la società avrebbe dovuto dirle la cosa. Ma lei registra le persone, che gli dà una password collegata a nome e cognome?
Sì, do una password.
Perfetto.
Do una password, sì.
Perfetto, stia tranquillo, perché qualsiasi cosa, a parte che non so chi viene nel suo agriturismo a fare danni, magari a fare un'azione.
Famiglia.
Esatto. Però giusto, la preoccupazione è giusta. Le dico anche che recentemente, qualche settimana fa, mese massimo, ci siamo occupati proprio di connessioni wifi e delle responsabilità. Lei non ha nessuna responsabilità se, come giustamente fa, dà una password collegata al nome e cognome, ma come del resto la legge stabilisce ancora, perché è vero che è venuto a meno il decreto Pisano, ma ci sono tutta un'altra serie di normative che consigliano fortemente la registrazione. Ci sono anche molte società, e intanto ringrazio Marino per averci chiamato e per averci sollecitato su questo tema, ci sono molte società che offrono anche a poche decine di euro questo servizio, installano l'infrastruttura, ne abbiamo anche invitate a 2024, e forniscono anche il sistema di autenticazione. Quindi in maniera molto semplice uno può fornire questo servizio. Comunque, cari albergatori, state tranquilli, perché questo è l'ultimo dei problemi. Non avete nessuna responsabilità, così come non avete nessuna responsabilità se uno nella camera dell'albergo fa cose illecite. Avete la carta d'identità e la responsabilità è personale di chi fa queste cose. Dunque, adesso parliamo della radio digitale, il DAB. Parliamo di Digital Audio Broadcast, che tradotto in italiano significa proprio trasmissione audio digitale. Allora, da alcune settimane buona parte del nord Italia è coperto in modo stabile, continuativo, da questo segnale, che potremmo tradurre dire anche radio digitale terrestre, così facciamo il paragone con le digitale terrestre televisivo. All'inizio di questa settimana è stato fatto il punto della situazione, il confronto con alcune esperienze europee, ad una conferenza internazionale che si è tenuta a Riva del Garda. Un appuntamento che potremmo anche dire ha segnato l'inizio ufficiale delle trasmissioni in questa nuova tecnologia. Ne parliamo con Fabrizio Guidi, che è il presidente del Club DAB Italia. Benvenuto a 2024.
Grazie.
Tu, Fabrizio, oltre che essere il presidente del Club DAB Italia, poi spieghiamo che cosa significa DAB, che cosa significa club, i consorzi, eccetera, eccetera, sei anche il nostro capo dell'area tecnica di Radio 24.
Esattamente.
Quindi ti occupi degli studi, dei microfoni, delle frequenze,
della messa in onda, diciamo, in onda, e della distribuzione, quindi dalla parte tecnologica che riguarda la produzione della radio e la distribuzione.
Esatto, non tu direttamente, con tutti i tecnici, della radio. Allora, io dicevo, finalmente parliamo della radio digitale. Possiamo dire, così come ci siamo abituati a dire digitale terrestre per la TV, in questo caso stiamo parlando di digitale terrestre per la radio. Che cosa significa radio digitale terrestre? Già così spieghiamo che cos'è il DAB.
Il DAB è la tecnologia che risale ormai da tantissimi anni, cioè non è una tecnologia nuova, è la tecnologia digitale per la radio. Ha iniziato le sue prime sperimentazioni lontano 95, abbiamo iniziato, quindi una cosa molto,
quasi
20 anni fa. Perché così da lontano si parte? Perché la tecnologia era già conosciuta, oggi è evoluta, perché con l'evoluzione tecnologica il DAB si è trasformato in una tecnologia più avanzata che si chiama DAB Plus, infatti quella della, che viene attualmente utilizzata è la tecnologia DAB Plus. Dicevo, situazione che risale, come dicevo, a tanti anni fa. Abbiamo sperimentato per tantissimi anni, ma il limite sempre del passaggio, della transizione a questa tecnologia è stato quello che frenati un po' dal discorso televisivo e quindi bloccati un po' sia sotto il profilo della disponibilità di risorse radioelettriche ci consentissero di fare, quindi di frequenze, che ci consentissero di fare il digitale, questo periodo è diventato molto lungo. Non solo, ma ancora più importante il fatto che non ci fosse una regolamentazione a livello italiano. La regolamentazione è arrivata con il 2009, con l'emanazione della delibera 664, che è il regolamento per la radio digitale, che ha consentito di dare più certezze, voglio dire, a questa transizione. Quindi fino al 2009, diciamo, si è potuto sperimentare.
Sì, dal 2009, esatto, perché in realtà diciamo che le trasmissioni in tecnica digitale DAB ci sono da tanto tempo.
Assolutamente sì, assolutamente.
Però
sì.
Con praticamente nessun ascoltatore.
Con nessun ascoltatore.
Sì, sì.
Qui poi verremo a un tema che riguarda anche come faremo ad ascoltarlo.
Sì, esatto, poi naturalmente ne parliamo.
Diciamo, il primo step è regolamento del 2009.
Pianificazione delle frequenze.
No, la pianificazione delle frequenze è avvenuta con il rilascio l'anno scorso per l'area pilota del Trentino, il rilascio dei diritti d'uso, quindi dell'utilizzo in modo definitivo delle frequenze, e quindi questo ci ha dato il via per partire questo progetto.
Quindi potremmo dire che a livello politico si è prestata più attenzione. Noi dal nostro punto di vista diciamo purtroppo alla TV, finito il passaggio al digitale terrestre televisivo si è diciamo prestata più attenzione al digitale
diciamo
radiofonico.
Che la vera verità, per usare una contraddizione di parole, è proprio quella, ma il tema è che non c'erano le risorse disponibili, siccome il digitale radiofonico a livello internazionale, quindi sono stati pianificati in banda VHF terza, quindi in banda televisiva, con l'occupazione chiaramente di canali e blocchi televisivi, è quindi evidente che in Italia, fino a che non è avvenuto il processo di migrazione dall'analogico al digitale, non c'erano fisicamente le risorse. Quindi è da quel momento che infatti siamo riusciti, lavorando intensamente con tutte le istituzioni, autorità, ministero, ad ottenere questo risultato che è stato il regolamento. Che in quel momento si è dato il via, chiaramente, perché mano a mano il processo di switch off della televisione stava avvenendo e quindi si sono liberati dei canali per poter fare alla radio. Sono
quindi c'era anche una motivazione tecnica, sì. Non solo politica.
Volevo solo fare una puntualizzazione. Questo, certo. Il tema l'abbiamo affrontato per il settore radiofonico, quindi attenzione, quindi non è lo sforzo di un singolo,
certo.
Ma è lo sforzo di tutto il settore radiofonico, e mi riferisco al settore radiofonico locale
e nazionale,
e pubblico, perché anche la RAI ha partecipato attivamente a questo risultato, voglio dire. Quindi direi che
diciamo subito una cosa per non spaventare gli ascoltatori. Allora, non accadrà, perché visto che abbiamo fatto il paragone con il digitale terrestre della TV, non accadrà una cosa che ci ha coinvolto per tanti anni, cioè non si spengono le frequenze analogiche, quindi l'FM continua a funzionare.
Ecco, volevo
giusto?
Dare qualche indicazione su quali sono i punti salienti di questo regolamento.
Sì.
Non c'è lo switch off della radio, allora questo è uno dei punti fermi. La transizione al digitale è consentita soltanto ai concessionari radiofonici nazionali o locali che siano.
Le radio di oggi
possono farlo, quindi non è aperto a soggetti terzi che possono richiedere autorizzazione per fare il digitale. E questo è già un primo passo, direi, particolarmente importante. Il regolamento poi ha assegnato all'emittenza nazionale e all'emittenza locale la disponibilità di blocchi di frequenze che consentissero di poter fare la transizione. La fase successiva è quella che, una volta fatta la pianificazione, si può richiedere al Ministero delle Comunicazioni l'autorizzazione
per trasmettere.
Due blocchi per le radio nazionali questo lo cita il regolamento proprio, due blocchi per le radio nazionali e 11 blocchi per le radio locali, perché a tutte le radio locali
ci deve essere più spazio. Certo.
Tieni conto che le radio nazionali oggi sono 16 in totale private, parlando, e i blocchi sono 2. I consorzi attualmente c'è il nostro che è stato autorizzato sì. in modo definitivo.
Allora diciamo una cosa, anche se non scenderemo in tecnicismi, ma però giusto per farci capire, sempre proseguendo questo paragone che abbiamo fatto con il digitale terrestre televisivo, anche per quanto riguarda la radio digitale stiamo parlando di consorzi che gestiscono la rete e all'interno di una rete ci sono tanti canali, quindi esempio noi Radio 24 sì, siamo sì. all'interno di un pacchetto di radio.
Sì, io blocco. Volevo puntualizzare una cosa, sì. Sempre facendo riferimento al regolamento, impone che le radio nazionali si consorzino. E quindi, ma attraverso società consortili, no? Quindi all'interno di una società consortile che deve essere l'operatore di rete, in sostanza quello che raccoglie i segnali di tutte le emittenti e le diffonde poi in etere,
sì,
no?
Sì, sì.
Questo è il primo punto, ma è una condizione che arriva proprio dal regolamento.
Sì, sì. Comunque diciamo che ma all'ascoltatore
evidente,
interessa
ogni canale,
poco, però...
ogni canale che quindi ogni frequenza che è stata data, per dirlo in modo più semplice, ha la possibilità di diffondere un numero di canali importante, quindi su un'unica frequenza in sostanza possiamo portare nei canali. Nel caso del Club Lava Italia, società consortile, dove abbiamo 8 emittenti nazionali,
citiamole a questo punto
sono le radio,
c'è pubblicità anche ai nostri concorrenti,
certo,
però...
ci sono le radio del gruppo Espresso, che faccio riferimento a Radio DJ, Radio Capital M2O, sì. la radio del Sole 24 Ore che è Radio 24, la radio di Mondadori che è Radio 101, e abbiamo anche 3 radio private di proprietà di imprenditori. Gli imprenditori che sono Radio Dimensione Suono, Radio Maria e Radio Radicale. Numero degli emittenti all'interno di questa unica frequenza, che è la frequenza del blocco 12C, per essere esatti. Questa è una cosa che interessa poco, perché poi col digitale la ricezione non avviene per frequenza.
Ecco, esatto. Allora adesso diciamo, mettiamoci dalla parte del consumatore finale. Allora, la prima cosa che un consumatore deve fare è comprare un sintonizzatore nuovo, perché
diciamo comprare un ricevitore nuovo. Oggi questo è stato lo spunto e la grande importanza che ha avuto l'evento di Riva del Garda,
sì, che io ho citato prima.
All'inizio l'obiettivo un po' dell'evento era proprio quello, cioè quello di stimolare e di aprire verso il mercato della produzione dei ricevitori. Oggi
ci sono sul mercato?
Allora, stanno arrivando sul mercato. Diciamo che la cosa più importante sulla quale abbiamo puntato, abbiamo voluto che a questo convegno partecipassero anche le case automobilistiche, perché la ricezione, come ben sai, del mezzo radiofonico è una ricezione che per quasi il 70% avviene in automobile.
Sì.
E da qui il fatto che è necessario che le macchine si comincino a
quindi la domanda
alla domanda quante ce ne sono oggi sono ancora come optional sulle automobilistiche. Diciamo che il gruppo Volkswagen, che è uno dei gruppi più importanti che gestisce 5 marchi poi alla fine di auto, è come optional in questo momento, quindi l'obiettivo è che allinearci un po' a quello che sta succedendo a livello europeo. Faccio l'esempio, in Inghilterra, che è il paese forse più evoluto sotto il profilo della diffusione del digitale radiofonico, già le auto oggi sono predisposte con
di serie
con il ricevitore con il ricevitore DAB. Il ricevitore DAB non è nient'altro che l'autoradio che riceve il segnale digitale,
certo,
quindi questo non certo.
Che quindi
stanno nascendo sta nascendo anche un mercato sull'elettronica di consumo, e mi riferisco precisamente alle radio, quelle che si ascoltano da casa, quindi radio che chiaramente diciamo fisse, non autoradio. E ci sono diversi produttori in Italia, soprattutto in questa logica dove siamo partiti con questo progetto trentino in questo momento, e abbiamo chiaramente la volontà che nelle aree chiaramente dove ci sono le frequenze assegnate in modo definitivo
si possa ascoltare. Bene, adesso ci fermiamo per qualche minuto, cioè la pubblicità. A proposito dei Fabrizio, lascia a me dire qualche numero. Allora, per quanto riguarda i ricevitori, cioè le radio che
ricevono il segnale DAB, DAB Plus in modo particolare, comunque mettiamo tutto sotto la categoria DAB, Digital Audio Broadcast. Allora, le radio da tenere in casa, magari in cucina, vanno dai 35-40 euro in su, quindi abbastanza economico. Poi ci sono anche le radio fantastiche da 200 euro. Poi, per quanto riguarda le case automobilistiche, molte, come abbiamo detto, stanno cominciando a offrirle come optional, e chi sui modelli dove c'è come optional la radio DAB, queste costano tra i 100 e i 300 euro, quindi quando uno compra l'auto, insomma, forse 100-200 euro se li può anche permettere. Ci risentiamo tra qualche minuto.
2024.
Stiamo parlando della radio digitale in Italia, sono partite le trasmissioni, buona parte del nord Italia è coperto, stiamo parlando del DAB, con noi Fabrizio Guidi che è il presidente del Club DAB Italia. Allora Fabrizio, a proposito della copertura, dove si sente oggi questa nuova serie di canali?
Questa serie di canali, diciamo che io parlo a nome del Club DAB Italia, perché poi sia Rai che i locali che le alternazionali hanno chiaramente avuto una strategia diversa nella copertura. In questo momento il Club DAB Italia ha una copertura quasi totale del nord Italia, soprattutto privilegiando le linee di comunicazione, cioè sto parlando delle autostrade. Noi facciamo da Torino, in sostanza, fino ai confini con l'Austria, quindi fino dopo Bolzano, e arriviamo nel Veneto, con una ricezione, una qualità all'ascolto molto alta. In questo momento stiamo facendo esclusivamente un simulcast del segnale analogico. Cosa vuol dire? Simulcast stiamo ascoltando quello che oggi sentiamo sulle frequenze FM, lo ascoltiamo anche sulla radio digitale.
Esatto. Però in prospettiva si potrebbero trasmettere altri canali.
L'obiettivo che abbiamo è quello di dare sempre più servizi e contenuti all'ascoltatore. La radio digitale ce lo permette, perché ci permette di arricchire, voglio dire, il contenuto di ogni singolo emittente, con cosa di fondo, con informazioni aggiuntive, con immagini addirittura, e quindi una comunicazione chiaramente sempre più ricca e sempre più ricca di contenuti. Parallelamente il digitale ci consente non solo di arricchire lo stesso contenuto, ma di poterne fare degli altri, e quindi questo
comunque,
è
giusto per fare un esempio, potremmo pensare che ne so, in un'autoradio ci siano le informazioni sul traffico scritte.
Assolutamente sì. Quindi assolutamente sì. Già oggi se qualcuno ha a disposizione o no un autoradio DAB o una radio che è fissa, diciamo, quindi a ricezione fissa, con un display chiaramente che consente di poter leggere, perché è evidente che ci vuole uno schermo.
Però
che
molte radio di questo tipo ce l'hanno.
Già oggi cominciano a passare tutta una serie di informazioni, solo il marchio o il brand dell'emittente, ma se ci riferiamo a emittenti come le nostre, che alcune sono di intrattenimento, quindi musicali, il titolo della canzone, l'autore, oppure addirittura andare a rilevare informazioni, diciamo, mi riferisco magari a quelle che vengono prodotte dal sito di ogni singola radio, possono essere riprese e ricondotte lì.
Comunque diciamo che un ascoltatore potrebbe dire: ma perché dovrei acquistare un sintonizzatore nuovo, un ricevitore nuovo per ascoltare la radio digitale? Ora, riassumendo in sintesi, i motivi quali sono?
Si sente molto meglio. Devo dire, lo dico un po' di parte, ma invito tutti a comprarla questa radio. Dal punto di vista qualitativo non c'è assolutamente nessun paragone con l'FM, è una radio che ha una qualità, noi la definiamo a livello CD, nel senso che è una qualità all'ascolto continua, perfettamente sincronizzata, non ho la problematica di dover cambiare frequenza se mi sposto da un punto a un altro.
Diciamo che se funziona l'RDS non ce l'ho nemmeno più con l'FM,
non è sempre facile. E soprattutto l'assenza completamente di interferenze rispetto all'ascolto, e facilità d'uso, cioè nel senso che per cercare la mia radio c'è il nome della radio che voglio cercare, quindi non abbiamo più da sintonizzarci sulla frequenza che è più avanti o più indietro rispetto all'autoradio, e questo deve dire è un primo passo che credo sia molto importante per avere la possibilità di fruire la radio nel modo migliore,
quindi questi sono i motivi principali. E poi, come tu dicevi, i servizi che arriveranno non ci sono ancora oggi, quindi se uno domattina compra la radio e vede poche informazioni, aspettate un pochettino, perché
no, stiamo lavorando per farlo. Esatto. Ritengo che già entro quest'anno riusciremo a fare qualcosa in più rispetto a quello che, ma è importante, torno a ribadirlo, che sia il mercato elettronico di consumo che quello automobilistico ci vengano dietro, perché noi abbiamo fatto investimenti per fare la rete in questo momento nel nord Italia, la espanderemo, quindi andremo
quindi
a coprire.
Possiamo già ipotizzare che nei prossimi mesi o nei prossimi anni sia coperto il centro e sud Italia.
Diciamo
una cosa che tu non hai detto, la dico io, ti rubo un attimo il mestiere. C'è anche Roma già coperta.
Certo, la nostra copertura, anche la copertura della città di Roma, che ottimizzeremo ancora meglio in termini di ricezione e di qualità del segnale entro quest'anno. Completeremo quest'anno il nord Italia nell'area del Triveneto, cioè mi riferisco al Friuli Venezia Giulia. Ritengo che
per le altre regioni faccio dire cose a Guidi che lui non vorrebbe dire.
No, per le altre regioni, sai, in questo momento, siccome siamo i nostri soci sono editori radiofonici, la radio vive un momento di grave crisi da
come
un punto di vista di mercato pubblicitario.
Esatto.
Viviamo di pubblicità e quindi non, in questo momento l'editoria non siamo sicuramente nel momento migliore. Stiamo continuando, gli editori ci credono, abbiamo la volontà di proseguire, augurandoci che il 2014 sia un anno migliore, ma ritengo che lo sforzo che hanno in mente di fare gli editori ci dia questa possibilità di crescere abbastanza rapidamente. Credo che già dal 2014 potremmo dire che colleghiamo anche la direttrice, noi torno a ripetere,
partiamo dalle autostrade,
probabilmente collegheremo il nostro impianto di Roma sulla linea dell'autostrada 1, per poi magari proseguire.
C'è una cosa importante e interessante.
Ci rivediamo a ottobre-novembre per capire come è andato il mercato, perché questo ci può dare più sicurezza.
C'è una cosa importante ed è interessante naturalmente per gli editori e per i tecnici moltissimo, ma anche per gli ascoltatori. Stiamo parlando di un sistema digitale che consuma molta meno energia, quindi anche le emissioni elettromagnetiche sono più basse.
Direi,
migliorando pure la qualità.
Assolutamente sì, ecco, tieni conto che oggi riuscendo a trasmettere su un unico canale 8 programmi radio, noi 8, ma dico la disponibilità di spazio all'interno del canale può arrivare fino a 12 canali, no?
Con buona
diciamo
qualità,
oggi nella nostra società ci sono 8 canali, quindi trasmettiamo 8 canali. Quindi potremmo arrivare, occupandolo, saturando lo spazio, fino a 12 canali. L'impatto che ha sotto il profilo dei consumi e sotto il profilo dell'impatto ambientale è strepitoso, in senso positivo. Voglio dire che rispetto all'attuale gestione, diciamo, analogica, hai una diminuzione assoluta dei consumi. Per fare un esempio molto semplice, oggi in un punto di trasmissione, adesso non scendo troppo nel dettaglio tecnico perché poi magari gli ascoltatori non perdono un po',
sì, però
diciamo, di vista.
Però,
diciamo,
un ordine di grandezza lo possiamo dare. Sì.
Ci sono dei punti di trasmissione dove chiaramente le emittenti oggi analogiche hanno posizionato i loro tralicci, le loro antenne e le loro macchine. Per fare un'area come l'Val Padana, faccio un esempio, c'è un punto di emissione molto conosciuto, si chiama Valcava, ma adesso non credo che sia circondato,
in
Lombardia, che copre ogni emittente radiofonica, ha in questo momento un certo numero di antenne, un trasmettitore per poter trasmettere il segnale, con una potenza impegnata da un punto di vista dei watt o dei kilowatt che siano, molto importante.
Tipo 5.000, 10.000?
Allora, diciamo che mediamente in Valcava l'emittenza radiofonica nazionale ha impianti che variano dai 10.000 watt ai 30-40.000 watt.
Pazzesco, eh? Ogni emittente, esatto.
Ogni segnale viene fuori,
ecco,
con quella potenza, un certo numero di antenne.
La stessa cosa invece
in digitale qual è? Un unico traliccio, nel caso contrario noi se paragoniamo le nostre 8 ci sono 8
tralicci con tante antenne, eccetera,
8 trasmettitori.
100.000 watt, una roba
un
del
consumo
genere.
Terribile.
Sì.
Tieni conto che oggi attualmente da quel terzo punto di emissione dove stiamo emettendo in digitale abbiamo un impegno in termini di watt come trasmettitore per la diffusione di 2.000.
Pazzesco, incredibile. Ultima domanda, ma questa la diciamo chiudiamo con una prospettiva. In alcuni paesi europei si sta parlando di spegnere le frequenze in FM, in Italia no, ma tu pensi che in prospettiva, che ne so, fra 5, 6, 10 anni questo accadrà?
Ma riteniamo che...
non essere Italia troppo diplomatico.
No, in Italia c'è una grande differenza rispetto agli altri paesi. In altri paesi le reti, mi riferisco alle reti di diffusione, cioè la proprietà delle reti molto spesso di proprietà del servizio pubblico, no? Quindi non sono di proprietà di imprese private. In Italia è un po' anomala l'Italia, ma cioè l'FM in sostanza, escluso chiaramente il servizio pubblico, è di proprietà degli editori radiofonici, privati, locali o nazionali che siano. Quindi questa è una grande differenza. L'impresa radiofonica ha investito molto.
Quindi dice, liberarsi di un asset del genere è
oggi
un po' impegnativo.
È un po' impegnativo. La prospettiva, immagino che nel medio-lungo periodo sia possibile. Non si parla ovviamente di switch off, no? Quindi di spegnere per accendere un'altra tecnologia, ma ritengo che in un medio periodo, medio-lungo periodo, si potrebbe immaginare che una tecnologia abbia
il sopravvento
quindi sull'altra. Questo dipende da mille fattori, certo, chiaramente, certo. Anche perché tutta la radiofonia deve poter avere la stessa opportunità di transitare, voglio dire, quindi non possiamo immaginare che pochi lo facciano,
certo,
e altri no.
Certo. Bene, grazie a Fabrizio Guidi e anche a tutti i tecnici che hanno lavorato e continueranno a lavorare all'interno del Club DAB Italia nel nostro caso. Ma poi quanti sono i consorzi in Italia?
Allora, in questo momento i consorzi nazionali autorizzato c'è solo il Club DAB Italia, che è il nostro. Ci sono consorzi a livello locale che sono nati, adesso due ne sono nati in Trentino che sono stati regolarmente, sì, autorizzati. E a livello nazionale
poi c'è
la RAI, che è il servizio pubblico,
che è un consorzio a sé, diciamo
che
così.
La RAI non ha neanche avuto per natura sua di servizio,
diciamo,
pubblico,
diciamo che lo chiamiamo consorzio pubblico, però
consorzio pubblico non è un consorzio, certo, pubblico, certo. È proprio servizio pubblico, quindi ha l'autorizzazione naturale, voglio dire, per trasmettere, sì. E c'è un altro consorzio che è l'Eurodab, che in questo momento ha alcune punti di diffusione sul digitale. Questi sono
quindi sono due sostanzialmente.
Sono sostanzialmente 2/3, sì. Diciamo che su questo tema è un tema abbastanza delicato che vorremmo che si risolva molto rapidamente, che noi ci teniamo che
tutta, lo lasciamo a voi tecnici,
tutta la radiofonia nazionale sia sul
bene,
digitale.
Bene. Grazie Fabrizio Guidi, buon lavoro, a presto.
Ciao, grazie.
Allora, un ascoltatore ci ha scritto già, dice: ma in galleria si sente? Ragazzi, ma abbiamo appena iniziato a trasmettere con il DAB, figuriamoci se possiamo coprire le gallerie. Poi stiamo parlando di un sistema che irradia il segnale così come l'FM, quindi le gallerie, se sono molto lunghe, non sono coperte. Lì si sente solo in alcune autostrade isoradio, però insomma poi ognuno sceglie quello che vuole. Allora ci fermiamoci alla viabilità, poi sentiamo i nostri ascoltatori, a tra poco.
2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024.
L'ultima parte di 2024, un nostro ascoltatore su Twitter, il mio account è @e_pagliarini, scrive: bisogna investire sul wifi. Allora, attenzione, abbiamo parlato del wifi in albergo, utilissimo e oramai necessario, ma la cosa su cui dobbiamo veramente investire è la fibra ottica. Di questo abbiamo parlato migliaia di volte, ma sicuramente continueremo a parlare, perché questo è il vero valore. Poi con la fibra si irradia anche il segnale del wifi, del 4G e tutto il resto. Nicola da Roma, buongiorno, benvenuto.
Salve.
Prego.
Solo un piccolo chiarimento. Io ricordo che in Inghilterra vedevo delle radio, tra l'altro anche di buonissimo design, DAB, diciamo una ventina d'anni fa almeno, e quindi ero curioso ai tempi di quando questa tecnologia sarebbe stata importata anche in Italia, adottata anche in Italia. Ora vedo che appunto forse a oltre 20 anni, con oltre 20 anni di ritardo, cominciamo a avere la copertura anche in alcune importanti zone in Italia. Però mi chiedo se non sia un treno che ormai è arrivato in ritardo, nel senso che con la diffusione del wifi ormai un po' dappertutto, e penso che se ne preveda sempre di più questa diffusione, sia per le reti pubbliche che per quelle appunto private, degli alberghi, di tutte le strutture che ormai si vanno dotando del wifi, qual è il ruolo della radio DAB? Cioè, io oggi con una tavoletta, sapete che esistono molte piattaforme di radio, sì, sì, chiamiamole digitali, per fare un nome, TuneIn, che è quella che uso io, ma
bravo,
ce ne sanno, sì, sì, tantissime. Allora non capisco qual è il valore effettivo e commerciale, anche dal punto di vista per esempio della raccolta pubblicitaria, di una radio che arriva in coesistenza con un wifi che secondo me è molto più pervasivo. E poi volevo fare la domanda al vostro ospite a livello di qualità, se la DAB è migliore o uguale o inferiore rispetto alla radio che si riceve appunto attraverso queste piattaforme sì. internet.
Nicola, sono tutte ottime domande, rimani in linea, non ci abbandonare, sono tutte ottime domande. Allora, sulla qualità rispondo brevemente e dico che quando si parla di digitale la qualità dipende molto dalla scelta che chi trasmette fa. Con il digitale si può trasmettere a bassissima qualità come ad amplissima qualità. Sicuramente oggi sul DAB, sul digitale terrestre, nelle aree già coperte, la qualità, l'abbiamo detto, è paragonabile a quella, è molto simile, non è esattamente uguale, ma comunque molto simile a quella del CD, quindi una ottima qualità. Poi dipende dagli editori, perché alcuni editori scelgono di trasmettere ad un certo tipo di qualità, altri in un altro tipo di qualità. Noi siamo un po' più fortunati perché trasmettendo la voce non abbiamo particolari esigenze. Allora, Nicola, tu giustamente dici c'è internet che si sta diffondendo, dici anche che siamo in ritardo, ma del resto l'abbiamo detto anche con Fabrizio Guidi che è già uscito dal nostro studio, allora rispondo io. Sicuramente siamo in ritardo, l'abbiamo detto, ma è un po' in ritardo tutta l'Europa tranne la Gran Bretagna, che si è adeguata molto velocemente, perché in Gran Bretagna c'erano pochi canali in FM e quindi il DAB è stato un trampolino di lancio per lanciare anche nuovi canali. Comunque sulla situazione del DAB direi che in Europa siamo più o meno tutti uguali, l'Italia uguale alla Germania che ha lanciato un annetto fa, Francia e altri paesi, forse in Norvegia sono messi un po' meglio. Allora, per quanto riguarda l'audio, c'è un problema. Allora, se un numero elevato di ascoltatori ascoltasse la radio via internet contemporaneamente tutti i giorni, beh, purtroppo non ci sarebbe banda a sufficienza. Tu, Nicola, giustamente dici: io ascolto la radio via internet, ma ti comunico che sei in una minoranza. Adesso non so se questo ti era chiaro oppure no.
Beh, non lo so, se me lo dite sarà così.
Sì, sì, no, questo lo vediamo
dappertutto, ascolto Radio 24 quando sono in vacanza in tutto il mondo e non so sì. se sono proprio
allora, sei diciamo, allora, paragonando gli ascoltatori che ascoltano la radio via internet, ma in generale non solo Radio 24, io ho parlato con persone americane, i numeri delle radio globali americane sono ridicoli se confrontati con grandi radio che trasmettono in modalità broadcast sia in FM che con altre tecnologie. Quindi purtroppo qui c'è un problema sia di utilizzo ma anche di banda, perché ti garantisco che se migliaia o meglio milioni, così come la radio è ascoltata in Italia, milioni di persone ascoltassero via rete internet le radio italiane, beh, si pianterebbe tutta la rete. Probabilmente nemmeno le infrastrutture che erogano il servizio riescono a consegnare il segnale con buona qualità. Poi, se ci mettiamo in una prospettiva di alcuni anni, beh, potrebbe succedere che la rete e la banda sia così diffusa, pervasiva e disponibile che questo problema viene risolto. Infatti poi gli editori, compresi noi, hanno le loro applicazioni, diffondiamo il segnale via internet, non è che siamo disattenti da questo punto di vista. In questo contesto ha ancora un senso la radio digitale DAB. Però questo è un argomento molto interessante. Ultima domanda che ti faccio, Nicola, poi magari sentiamo altri ascoltatori. Ultima domanda che ti faccio è: ma tu quanti gigabyte hai al mese di banda garantita? Cioè di
no,
spazio.
Dunque io ascolto la radio digitale, appunto, non voglio farvi la pubblicità, proprio questa applicazione TuneIn, l'ascolto normalmente dalla tavoletta
in casa,
sotto copertura wifi,
okay,
non solo a casa. Comunque sotto copertura wifi, quindi non ho problemi di spesa o
di
traffico
sì.
che consumo. Io però mi permetto di dirvi sul discorso della grande audience della radio, diciamo ancora FM rispetto alla radio internet. Io credo che in queste cose, soprattutto su questo punto, le statistiche cambino molto velocemente. Ad esempio, con la diffusione recente delle tavolette, io penso che veramente una grande parte dell'utenza oramai possa ascoltare la radio attraverso la tavoletta.
Sì, ma questo
proprio il caso particolare. Io ascolto tutte le sere la Zanzara
sì.
e vi devo dire che ascoltando la Zanzara sulla normale FM ascolto una quantità di interferenze quasi inaccettabile, mentre ascoltandola
compri la radio DAB
ricevo perfettamente. Quindi io penso che tanti facciano così.
Sono d'accordo, però se fossero tanti quanti pensiamo, l'infrastruttura internet non reggerebbe. Ti garantisco che è ancora una minoranza che ascolta via internet. Poi stiamo attenti anche da questo punto di vista, ma sicuramente quello che tu dici in prospettiva è sono segnali molto interessanti. Chiudo dicendo anche che, visto che quasi il 70% dell'utenza radiofonica in Italia, ma direi che i dati europei sono più o meno uguali, ascolta via in automobile, ecco, in automobile sicuramente questo diventa un po' più complicato, Nicola. Grazie per averci chiamato e anzi ti diamo appuntamento ad una prossima puntata in cui parleremo anche in modo più ampio del DAB. Vittorio dalla provincia di Catanzaro, benvenuto. Abbiamo pochi secondi, Vittorio.
Va bene, la ringrazio. Le volevo chiedere praticamente la differenza tra DAB più e in più. Una cosa che non avete detto, vi sto ascoltando con molta attenzione, la stereofonia, l'effetto stereofonico è presente anche DAB?
Sì, sì, certo, questo lo diamo per scontato. Che cosa facciamo? Togliamo la tele. Allora, Radio 24 poi trasmette in FM in mono, in DAB invece stereo. Allora, DAB Plus è l'evoluzione del DAB. Oggi però parliamo solo di DAB Plus. Il DAB non esiste praticamente più, però per semplificazione diciamo DAB, punto e basta. Prima di concludere questa puntata di 2024 abbiamo alcune notizie della settimana, quelle selezionate dalla nostra redazione. Digital News. Iniziamo da Twitter, che ha lanciato, dopo molte indiscrezioni, Twitter Music, il nuovo servizio dedicato alla condivisione della musica. Si tratta di un'applicazione per browser e per iOS, per il momento, che aggrega la musica condivisa dai nostri contatti e ci suggerisce anche la musica del momento sulla rete. Non è un servizio di streaming, ma utilizza i cataloghi di RDO e Spotify, a cui bisogna essere abbonati. Per il momento questo servizio non è disponibile in Italia. Secondo una ricerca fatta da Eutelsat in collaborazione con Ipsos, sono 8 milioni le famiglie italiane che guardano la TV via satellite, praticamente una famiglia su tre. Di queste 4,8 sono abbonate a Sky, 1,5 milioni si appoggiano invece a TVSat, la piattaforma che di fatto ripete i canali del digitale terrestre ma via satellite. Gli altri utilizzano la parabola per vedere altri canali in chiaro. Assassin's Creed numero 3 è il vincitore della prima edizione del Drago d'Oro, il premio italiano del videogioco promosso dall'AISVI, l'associazione dell'industria italiana del videogioco. Assassin's Creed numero 3, prodotto da Ubisoft, è stato venduto in oltre 55 milioni di copie. Google ha ufficializzato le specifiche dei suoi futuri occhiali sperimentali Google Glass, che dovrebbero essere commercializzati entro la fine di quest'anno e dovrebbero essere disponibili per gli sviluppatori entro maggio. Costeranno circa $1,500. Il cuore di tutto è uno schermo al posto della lente, di una delle lenti dell'occhiale, che permette di visualizzare informazioni su quello che si sta vedendo, quindi è una sorta di realtà aumentata. Ha una videocamera da 5 megapixel, audio senza auricolari, affidato ad un sistema a conduzione ossea. Questi sono i primi particolari. Quando ce ne saranno di più e quando magari alcuni dei nostri esperti proveranno questo nuovo e singolare prodotto, ne parleremo più ampiamente a 2024. Un'altra notizia che riguarda Google, che ha ottenuto un'importante vittoria in un tribunale americano. Una sentenza che dice sostanzialmente che YouTube non è responsabile dei contenuti caricati dagli utenti. Si tratta di una sentenza che si inserisce nella lunga causa intentata da Viacom per violazione di copyright. Il giudice ha ribadito che il compito di verificare cosa debba essere rimosso o meno per violazione dei diritti d'autore è di pertinenza del proprietario del contenuto e non della piattaforma. Ed in effetti ci sono delle società che si occupano proprio di questo, cioè di monitorare la rete internet alla caccia di contenuti protetti dal diritto d'autore che sono stati caricati su tante piattaforme. Sicuramente YouTube è una delle più frequentate. Beh, vanno alla caccia di questi contenuti, quando li intercettano ne chiedono alla piattaforma la rimozione. Infatti YouTube e anche le altre piattaforme hanno attivato già da tempo dei servizi per rimuovere i contenuti di cui uno detiene il diritto. Può capitare anche che magari uno si veda pubblicato un video nel quale viene ritratto, non vuole che questo video venga postato perché ne ha ragioni legali e può chiedere la rimozione. Bene, questo è 2024, abbiamo concluso questa puntata, come sempre grazie alla nostra redazione, ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana, a Giorgio De Luca che ci ha aiutato oggi, grazie a Valeria Bernardi che si è occupata della parte tecnica. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci via Twitter @_Pagliarini oppure anche nella nostra pagina Facebook, cercate 2024 su Facebook per proseguire la discussione durante la settimana. Potete anche scrivere a 2024@radio24.it, quindi in cifra è 2024@radio24.it, e noi ci risentiamo la prossima settimana. Grazie per aver scaricato questa versione, che è la versione podcast del nostro programma. In questo caso abbiamo messo anche qualche contenuto aggiuntivo, quindi alcune delle interviste sono in versione più lunga, originale, rispetto a quello che è andato in onda su Radio 24. Vi invito anche a mettere il vostro commento, se è positivo meglio, sulle piattaforme che utilizzate per scaricare il podcast, a partire naturalmente da iTunes, che è la più utilizzata e nella quale abbiamo maggiori feedback. Grazie e appuntamento alla prossima settimana.
2024. 2024. 2024.